Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione Programmi.
Vatone da scamacca, i caratteri ogni tanto la sauno, i loro bisogni, e i mosconi ciapolano sopra, e ma caccia di lucertole a lettorina. Da c'è come te ne hai saggi ce ne c'è una poco, la scuola sta finendo, ma mano capasso ne ho. Se ce ne c'è una poco, la scuola sta finendo, ma mano a passo ne ho.
Cover molto elegante, questa di Carmen Consoli, Stranizza d'amori, un pezzo un po' datato di Battiato, ma sempre molto bello, per introdurre insieme ad Arnaldo Casali il discorso di oggi, che è una ricorrenza molto importante e anche molto triste. A te Arnaldo, bentornato.
Sì, abbiamo ascoltato appunto forse i due più grandi esponenti contemporanei della musica siciliana, no? Tra l'altro di Catania,
entrambi,
di Carmen Consoli che cantava un brano di Franco Battiato in siciliano, perché in questa puntata vogliamo parlare di mafia, ma vogliamo anche parlare di Sicilia, per una volta vogliamo parlare della Sicilia anche bene, nel senso io ho avuto appunto, questa puntata parte un po' da un evento autobiografico, nel senso io sono reduce da un viaggio in Sicilia, e per una coincidenza ci sono andato per ragioni così teatrali, nel senso sono andato a vedere uno spettacolo di Riccardo Leonelli che tutti i nostri ascoltatori ben conoscono, che ha debuttato a Taormina con uno spettacolo Antonio e Cleopatra di Shakespeare celebre, che ha debuttato proprio appunto a Taormina la scorsa settimana e che adesso poi girerà insomma l'Italia, arriverà anche a Rieti nelle prossime settimane.
Potevi aspettare che arrivasse a Rieti?
Ma io appunto volevo approfittare per andare
per vedere
in Sicilia,
Taormina,
visto che non c'ero mai stato
in
Sicilia. E devo dire appunto che sono rimasto, Francesco, non so se tu ci sei mai stato. Io
due volte a Taormina,
due volte. È una cosa
incredibile, c'è un panorama mozzafiato, come si dice.
Io devo dire, io
un caffè
qua
costa 30 euro,
sì,
però
sì, abbastanza caretta, però io non ero mai stato appunto in Sicilia, non ero mai stato a Taormina, sono uno che viaggia molto, devo dire, però tra quei pochi posti che ho visto al mondo, Taormina è il più bello di tutti, cioè,
devo dire
che, perché c'è tutto, no? C'è il panorama, ci sono gli edifici bellissimi, anche le case, il mare, c'è tutto, c'è il teatro greco
la modernità nello stesso tempo.
E si mangia bene, si beve, proprio è stupendo, un posto veramente meraviglioso, e insomma ho fatto questa scoperta della Sicilia.
Tu sei andato come al solito in autobus, perché tu l'aereo non lo prendi.
Treno,
so che l'aereo non lo prendi.
No, l'aereo non lo prendi.
Nemmeno morto.
Ma soprattutto non lo prendo per andare in Sicilia, ma scherziamo.
Scherziamo, dopo
Ustica. già tanto che l'ho preso una volta per andare in Polonia, ma adesso lo prendo l'aereo per andare in Sicilia.
Non scherziamo, dai.
Quindi sono andato in treno e quindi mi sono anche goduto la traversata. E anche lì ecco, ho detto, ma che cacchio lo devono far fa sto ponte, che è la cosa più inutile che possa esistere, tanto voglio dire, così bello.
Senti, ma una curiosità, quando uno arriva col treno giù poi a Reggio Calabria, insomma, e poi dopo sale il treno sul traghetto, no?
Sì.
Ah sì?
È stupendo, sale il treno sul traghetto, entri nell'hangar,
bello.
Dopodiché appena si salpa tu scendi e ti godi tutto il viaggio, che purtroppo fin troppo breve, io pensavo
20 minuti.
Sì, mezz'ora 20. A dire tanto,
sì, insomma, a dir tanto, sì.
Di traghetto. E quindi io dire, che cavolo devono far sto ponte per farci perdere questa bella esperienza, che è meravigliosa, questo mare blu, cioè veramente la Sicilia è un posto meraviglioso.
Sì, quindi, andateci, ci piace quindi consigliarla.
È paradossale, insomma, poi che quando si parla della mafia qualcuno si lamenta, no? Ti ricordi, c'è stata la puntata di Report famosa in cui Totò Cuffaro protestò formalmente con la Rai chiedendo una puntata riparatoria, perché si era parlato, secondo lui si danneggiava l'immagine della Sicilia parlando di mafia, invece semmai è la mafia che danneggia una regione che è bellissima. Anche personalmente sono rimasto colpito anche dai siciliani, cioè mi sono piaciuti, mi sembra comunque gente calorosa, è una terra meravigliosa. Ci sono alcune cose che comunque mi hanno fatto riflettere anche nel temperamento dei siciliani. Abbiamo aperto, tra l'altro, questa cosa ci tenevo a dire, adesso faccio proprio il turista ingenuo e così, però con questa canzone in dialetto siciliano, perché mi ha colpito anche essere circondato comunque, no, da persone che parlavano questo dialetto, che noi appunto, come dire, continentali lo associamo sempre alla mafia alla fine, proprio perché il cinema, la televisione ci fanno sempre sentire il siciliano come la lingua dei mafiosi, invece veramente è una lingua che ha una ricchezza pazzesca.
Beh, anche perché poi è la lingua di Pirandello, la lingua di Verga, è la lingua di tanti artisti,
la lingua appunto di
Carmen Consoli e di Battiato.
Di Battiato è una lingua stupenda e mi ha colpito molto. Beh, devo dire una cosa proprio anche molto buffa che devo raccontare sul temperamento però dei siciliani, cioè su questo loro comunque tendenza al silenzio, no? Che c'è al di là del, no, del discorso dell'omertà, ma forse questa cosa è legata in qualche modo, c'è il fatto che comunque non è che paghino molto, no? Allora io devo raccontarti, Francesco, questa cosa buffissima che ci è successa a me, a Costanza Farroni, quando siamo andati alla stazione, perché dovevamo prendere il treno per fare il viaggio di ritorno insieme a Riccardo che ritornava. Allora, dovevamo prendere il treno sabato mattina a 12:30. Allora andiamo alla stazione, chiediamo, facciamo, senta, noi dovremmo prendere il treno per Roma Termini di domani a 12:30. Completo. Ah, che miseria. Come facciamo? Ci sono altri treni. Questo è l'unico garantito. E io faccio, ma come garantito? E Costanza? Allora, evidentemente c'è uno sciopero. E lui, è la mia voce. Non aveva detto neanche che c'era uno sciopero. Lui. Ah, va bene. E quindi come possiamo fare ad andare a Roma? Potete prendere il treno a Messina. Ah, quindi c'è un treno a Messina. Ah, bene, adesso però dobbiamo trovare il modo di arrivare a Messina.
Certo.
Scusi, ma c'è un modo, c'è un pullman, un qualche modo adesso per arrivare da qui a Messina? Dovete prendere il treno. Ah, quindi c'è un treno che arriva a Messina e possiamo prendere poi la coincidenza.
Sembra una barzelletta, ma è vera. Sì.
Possiamo prendere quindi la coincidenza a Messina. Ecco, quindi quando c'è il treno per Messina? È lo stesso. Ci siamo guardati. Lo stesso.
Evidentemente era pieno da Messina a Roma, non so. Era completo quindi, da Messina.
Scusi, è lo stesso treno? Quindi come... Dovete cambiare di posto. Ce lo potevo dire subito. Tutta questa cosa. Ci ha fatto ripetere. A domanda risponde, ma se non gli fai la domanda precisa lui non ti rispondeva. Cioè, non è che ti faceva un discorso.
Omertoso.
Una cosa invece che mi ha colpito... girando appunto per Taormina, appunto oltre al di là della bellezza della cosa, ma proprio sul discorso mafioso, è il fatto che la mafia è uno dei più grossi souvenir, no?
Ah sì,
Quindi dove giri ci sarà in continuazione
cartoline di Vina,
no, no, non a questi livelli, però per dire, si vendono ovunque i DVD del Padrino, la colonna sonora del Padrino, le magliette con il Padrino, dicono, baciamo le mani, no? Addirittura
che magari le fanno a Sondrio, non
posto,
so dove
sì,
le
ma chissà dove le fanno, però lì le vendono. Addirittura c'è un negozio che si chiama Don Corleone,
bello,
che vende souvenir e anche queste magliette con scritto non vedo, non zendo, non bario, in Sicilia fui. Insomma, questo scherzare e ironizzare sulla mafia, che insomma sì, a primo impatto, no, è una cosa che è molto folcloristica e anche molto simpatico, però mi ha fatto riflettere, cioè non penso che, io non sono mai stato in Germania, però non credo che in Germania trovi le magliette che ironizzano sul nazismo o sulla seconda guerra mondiale, e quindi il fatto che poi tutto sommato però i siciliani la utilizzano come attrazione turistica la mafia, e questa cosa insomma
mi fa riflettere abbastanza.
Mi fa un po' riflettere, sì, sul fatto che forse tutto sommato ancora oggi non è una vergogna ma quasi un orgoglio la mafia, perché comunque è qualcosa che li caratterizza,
sì.
E insomma questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Poi appunto io sono tornato per una coincidenza, il giorno in cui sono ripartito da Taormina era proprio il 19 luglio, quindi giorno dell'anniversario della strage
della
di Adamelli,
morte,
in cui
sì,
è morto,
sì,
Paolo Borsellino con gli agenti della scorta,
e
qui ci facciamo più seri, e io appunto vorrei partire proprio dal giornale di Sicilia di quel giorno. Insomma, io sono andato in edicola a comprare il giornale di Sicilia e ci sono appunto molte notizie sulla mafia. Devo dire in gran parte anche notizie buone, nel senso che si parla appunto di condanne, di indagini, cioè sembrerebbe che comunque, ecco, vedo qui c'è un'analisi di un editoriale di Salvatore Scarpino in cui dice il vento nuovo e la rivolta contro il pizzo. Poi c'è l'intervista al procuratore antimafia che dice mafiosi arrendetevi, siete come ecco qui c'è il titolo dell'intervista, Messineo, il procuratore antimafia, i boss capiscano di aver perso, inutile continuare a contrapporsi allo Stato, i mafiosi sembrano come soldati giapponesi che continuano a combattere per non ammettere la sconfitta, è ottimista, l'azione repressiva andrà avanti per il clan, stagione dolorosa. E poi appunto abbiamo tra le notizie di questa giornata, confiscati i patrimoni di due boss agrigentini, detenuti di Palermo a scuola di legalità, anche questa è una buona notizia. Ad Agrigento si costituisce un ricercato per mafia, e appunto si parla qui addirittura dell'elezione di un nuovo capo antimafia con un sistema simile alle primarie, perché appunto bisogna dire che effettivamente la mafia in questo momento si trova abbastanza disorientata.
Obama e Hillary Clinton, siamo,
sì,
a quei
praticamente
livelli.
Ormai devono fare le primarie perché non c'è più un capo unitario, no? Quindi sembrerebbe che in questo momento
l'eliminazione è proprio uno scontro a fuoco o più pacifica? Questo non lo sappiamo.
Ma no, se si parla di primarie, beh, tutte penso entrambe le cose.
Entrambe le cose.
No? Però ecco, è importante dire che appunto dopo, a 16 anni dalla strage di via D'Amelio, l'anno dopo fu catturato Totò Riina, il capo dei capi, a cui succedette, come sappiamo, Bernardo Provenzano, che è stato arrestato nel 2006, un paio d'anni fa, perché tra l'altro per molto tempo è stato proprio qui a Terni, detenuto nel carcere.
Questo non è un vanto per noi, magari.
È un vanto invece per lo Stato il fatto che si variava ancora di chi sarebbe stato il successore di Provenzano, si variava di Lo Piccolo, e prima ancora che in qualche modo assumesse, no, si sedesse sul trono, è stato arrestato anche Lo Piccolo. Ecco. Quindi in questo momento appunto
devono rifare le primarie, insomma.
Esatto, si trovano comunque senza capo, quindi okay. Questa è una cosa sicuramente molto importante.
Ma lo troveranno, insomma, non è un problema.
Lo troveranno, però è sicuramente una buona notizia sul discorso della lotta a mafia, cioè nel senso che comunque lo Stato continua questa lotta. Sappiamo che c'è stato il momento, no, il 92, le stragi del 92 hanno rappresentato un punto di svolta nei rapporti tra la mafia
e
lo Stato, così come l'aveva rappresentato il maxi processo dell'87, nel senso che l'abbiamo visto recentemente anche nel film Il Divo, film che io torno a ripetere.
Non l'ho visto ancora, non l'ho ancora
visto. Vado a guardare il prima possibile, che è una meraviglia. Io l'ho detto, da un punto di vista artistico è stupendo, io l'ho definito una sorta di Kill Bill, ma appunto con un contenuto serio e non un semplice esercizio di stile, quindi da un punto di vista registico è Kill Bill, quindi da vedere, assolutamente una fantasia, una creatività pazzesca il film di Paolo Sorrentino. La differenza è che se Quentin Tarantino si diverte e basta,
Sorrentino
e Tarantino,
okay. Taranto e Sorrento, siamo lì.
Invece ci parla appunto della storia di Andreotti, e lo fa in modo anche molto serio, molto oggettivo, non è un atto d'accusa contro Andreotti, ma anche un film abbastanza oggettivo sulla sua vita.
È una specie di documentario, dai.
Beh, sì,
docufiction,
esatto,
in
qualche modo comunque
oggi.
Sì. Sì. E quindi ecco, vediamo bene anche i rapporti che ci sono stati tra la DC e la mafia, e Andreotti stesso, che in qualche modo era stato in qualche modo amico della mafia fino agli anni 70, tant'è vero che anche i risultati dei processi lo dicono, a un certo punto invece ha in qualche modo tradito, no, la mafia, e si è messo a lottare da capo del governo contro la mafia, tant'è vero che poi fu ucciso Salvo Lima per questo motivo, Salvo Lima che era stato presidente della regione, se non sbaglio siciliana, ma anche senatore, credo, esponente di spicco della DC siciliana, e con l'uso con la mafia fu proprio ucciso dalla mafia per ritorsione contro il maxi processo, credo. Comunque, insomma, diciamo l'inizio della guerra Stato contro mafia.
Io vorrei ricordare anche che in questi giorni è andato in onda anche sul TG1, mi pare, quel servizio su quel giornalista siciliano di una piccola emittente locale,
esatto,
che combatte proprio contro la mafia e che è stato anche minacciato.
E questa è forse, sì, la notizia più importante.
Pesantemente.
Esatto, e questa era una delle notizie poi in primo piano nel giornale di Sicilia. Stiamo parlando di Pino Maniaci, no?
Sì.
Cioè questi tizi siamo tutti maniaci, che detto così, certo, sembra, certo, brutta, invece è una forma di solidarietà, appunto.
Certo.
Pino Maniaci è il direttore di Tele Aiato,
che sta proprio a Palermo,
a Partinico, sì.
A Partinico.
Ed è appunto un giornalista che sta lottando ogni giorno contro la mafia, ed è stato minacciato già più volte. L'ultima, appunto, di questi giorni, la notizia è proprio di sabato 19 luglio, è stata bruciata la sua automobile, un'automobile che poi adesso veniva utilizzata dai giornalisti proprio di Tele Aiato.
E quindi?
E quindi è stata ovviamente in qualche modo incentivata questa iniziativa, che era già partita. Questo Siamo Tutti Maniaci, che vede, è bello, al posto del telegiornale, al posto di suo, insomma, a leggere il telegiornale, ci sono tutta una serie di personaggi di varie realtà antimafia. Quindi in qualche modo c'è questo telegiornale antimafia di cui tutti si vogliono assumere la responsabilità e non lasciarla solo sulle spalle del direttore.
È una bella, è un bel gesto.
E
dai,
ci sono in tanti politici, associazioni, ci sono veramente tantissime persone. Tra queste mi ha colpito a me personalmente che ci sia anche il sindaco di Corleone.
Che è un po' il cuore della mafia, la città di Corleone.
Corleone, oltre a essere la città di Don Vito Corleone,
del padrino,
che si chiamava così perché veniva da Corleone,
certo,
che ovviamente è un personaggio immaginario, invece tra i personaggi reali da Corleone venivano Luciano Liggio, Totò Riina e Bernardo Provenzano, tant'è vero che si parlava del clan dei corleonesi, che, sì, hanno assunto la direzione della cupola a partire dagli anni 70, scalzando i palermitani, no? Quindi c'era anche questa guerra proprio perché erano i cafoni in qualche modo che erano entrati in città. Ma da Corleone viene anche Leoluco Orlando, cioè un altro dei sindaco di Palermo per tanti anni, uno degli altri esponenti antimafia. Quindi il fatto che il sindaco di Corleone sia un personaggio che antimafia è bello, è significativo.
Senti, abbiamo pochi minuti però. Andiamo pochi minuti, quindi se vuoi mettiamo questo ricordo proprio di Paolo Borsellino.
Sì, ricordo di Paolo Borsellino che vorrei anche, non è un ricordo, è proprio un discorso pronunciato, l'ultimo discorso pubblico pronunciato da Paolo Borsellino, se non ricordo male, il 24 giugno del 92.
Quindi pochi giorni prima di essere ucciso.
Esatto, un poco meno di un mese prima di essere ucciso e un poco più di un mese dopo l'omicidio di Falcone. Lo abbiamo ripreso, ci tengo a dirlo perché ci viene sempre in soccorso in questi quando dobbiamo parlare di mafia, perché ovviamente noi ci sentiamo piuttosto indegni a parlare di questo argomento. Il nostro corrispondente di adesso dalla Sicilia, che è Luca, e che ha un blog tra l'altro bellissimo, che si chiama fuoritempo.splinder.com.
Diamo anche il
Luca
cognome
Insalaco. Fuoritempo, appunto, si chiama il suo blog, molto bello. Adesso in questi giorni il post, se lo apri, la prima cosa che c'è questa frase di Paolo Borsellino in cui dice: parlate di mafia, parlatene in radio, parlatene sui giornali, parlatene in televisione, ma parlatene. E quindi noi vogliamo raccogliere questo invito. Prendiamo questo discorso da questo blog, lo abbiamo ripreso, questo discorso appunto, e ribadiamo anche la solidarietà a Pino Mania, cioè a tutti coloro che lottano contro la mafia, anche a Lirio Abbate, che era stato minacciato proprio di questi tempi lo scorso anno. Lirio Abbate è l'autore del libro I Complici, in cui si analizzano i rapporti tra mafia e politica, e tra l'altro è anche colui che da cui Marco Travaglio, da questo libro, aveva tratto la famosa notizia, no, riguardo ai rapporti tra l'attuale presidente del Senato Schifani e alcuni esponenti mafiosi. E c'era questo paradosso, no? Tutti avevano attaccato Travaglio, mentre tutti avevano ribadito, compreso lo stesso Schifani, aveva ribadito solidarietà nei confronti di Lirio Abbate, okay, perché è un personaggio talmente autorevole che ovviamente nessuno ha il coraggio di attaccarlo, per fortuna. Nemmeno appunto chi viene da lui stesso accusato. Ascoltiamo allora Paolo Borsellino, e se anche questo lo ascolteremo, è un atto d'accusa durissimo, a un mese dalla morte di Falcone e a un mese dalla sua morte.
Sentiamo Borsellino e poi torniamo per i saluti.
Non voglio dire che cominciò a morire il primo gennaio nel gennaio del 1988 e che questa strage del maggio del 1992 sia il naturale epilogo di questo processo di morte. Però quello che ha detto Antonino Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto qual è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il Paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro. Nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Ci eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo, e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi 2 anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno, già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo perché non avrebbe superato, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva, A un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva, così convincendolo, lo convincemmo, riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che gli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e dal quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro della mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo. Questa verità, io rischiai conseguenze professionali gravissime, ma quel che è peggio, questa iniziativa che all'inizio sembrava soltanto nei miei confronti del Consiglio Superiore, si immediatamente scoprì qual era il suo vero obiettivo. Proprio approfittando del problema che io avevo sollevato, doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. E forse questo io l'avevo pure messo nel conto, perché ero convinto che l'avrebbero eliminato comunque. Almeno dissi, se deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere e lo deve conoscere. Il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio. Allora l'opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordo quella caldissima estate dell'agosto del 1988, l'opinione pubblica si mobilitò e costrinse il Consiglio Superiore della Magistratura a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di agosto, tant'è che il 15 settembre, seppur zoppicante, il pool antimafia fu rimesso in piedi.
E questo era proprio questo accurato e anche commovente intervento di Paolo Borsellino proprio a poche settimane poi dalla sua morte, dalla sua scomparsa, e nello stesso tempo, diceva anche Arnaldo, poche settimane dopo la morte invece di Giovanni Falcone.
Ci troviamo proprio in mezzo, questo sì, intervento fu pronunciato proprio a metà tempo, diciamo nei due mesi che hanno separato la morte di Falcone e Borsellino, a metà di questo intervallo ci fu questo, cosa era una volta un'iniziativa organizzata da Micromega,
anche molto, dalla rete, dal anche molto polemico qui Borsellino anche nei confronti del CSM, come si è sentito.
Tra l'altro,
Arnaldo, abbiamo cosa, hai 30 secondi.
Sì, no, un dato così, penso non lo sapranno in molti, ma Falcone fu ucciso durante l'elezione del Presidente della Repubblica, questo molti lo ricorderanno, e in quell'elezione
venne eletto Cossiga, poi no,
venne eletto Scalfari.
Ah, Scalfari, scusi.
Durante quelle elezioni tra i votati, quindi tra i candidati, in qualche modo c'era lo stesso Paolo Borsellino che fu votato dal Movimento Sociale, perché c'era anche questa cosa abbastanza bella tutto sommato, no? Il fatto che Falcone e Borsellino erano entrambi, diciamo,
uomini di destra.
Falcone era di sinistra,
di sinistra.
So io, e quindi era bello, cioè in realtà
c'era questa contrapposizione,
una contrapposizione che invece era una grande amicizia, e soprattutto insieme un uomo quindi di sinistra e un uomo di destra che insieme hanno
grande rispetto fatto, e grande
sì,
e
hanno
stima reciproca
ogni altro sì, contro la mafia. Voglio ricordare
di partisan, tanto, come
si dice esatto, come appunto l'impegno civile alla fine supera e deve superare
qualsiasi
anche
ideologia,
le politiche.
Certo.
Voglio ricordare il nostro sito www.radioadesso.it, lo ricordo perché oltre a poter riascoltare questa puntata potrete trovare tutti i vari link antimafia su tutti i vari movimenti che lottano contro la mafia, da ammazzatecitutti.org, il sito dei ragazzi di Locri, li ricordiamo, a appunto Libera Radio, la radio legata appunto all'associazione Libera, che in cui trovate tantissime notizie.
Va bene, vari approfondimenti.
Quindi, insomma, okay. Oh, e poi vi ricordo anche settimana prossima da non perdere assolutamente l'appuntamento con Adesso in Onda, perché abbiamo delle ospiti assolutamente straordinarie, che sono
più leggero, programma più leggero,
programma decisamente più leggero, molto musicale,
molto carino,
molto, e da non perdere.
Ok, grazie Arnaldo e grazie ovviamente anche a tutti quelli che lottano contro la mafia, e Arnaldo tornerà con le Blue Dolls la prossima settimana.